Buona giornata a tutti, rieccomi qui, ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e sono qui in veste di meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, per spiegare che cos'è la stregoneria e che cos'è, sono i percorsi di conoscenza, di relazione fra l'uomo e il mondo. Bene, riprendiamo la trasmissione che abbiamo cominciato oggi insieme con Francesco. E lo riprendiamo esattamente con i discorsi di che cos'è la preghiera, perché la preghiera è un atto di terrorismo finalizzato alla destabilizzazione delle istituzioni mediante attacco, mediante atto di violenza alla struttura emozionale dei bambini, e vediamo come questo procede, come questo si sviluppa e quali sono i rimedi per uscire dall'orrore in cui il cattolicesimo costringe le persone in struttura emozionale a essere distrutte, a essere incapaci di affrontare la vita e le menoma, nel senso che le rende meno matte. Bene, vi ricordo che oggi pomeriggio abbiamo cominciato a leggere dei pezzi dal libro L'educatore spirituale del giovane di Thot T. Hammer, che è stato scritto dal professore dell'Università di Budapest, Thot T. Hammer, è un professore dell'Università di Budapest. L'edizione italiana è stata curata dal sacerdote Ugo Camozzo ed è un testo fondamentale dell'educazione del giovane, scritto nel 1900, scritto, stampato, diciamo così, nel 1943. Era un libro diffusissimo e proprio perché nel 1943 i cristiani cattolici non avevano nessun problema di confrontarsi col mondo, chiaramente usavano tranquillamente termini come inculcare, come obbligare, e vediamo cos'è che dovevano obbligare i bambini. Abbiamo già visto oggi il pudore, abbiamo visto come inculcare il concetto di Dio nella testa del bambino, sottometterlo e distruggere la capacità di affrontare la vita, e vediamo come inculcare l'obbedienza. La seconda virtù che si deve inculcare anche nel fanciullo più piccolo è l'obbedienza. Una volta le famiglie ben ordinate si distinguevano per la severa educazione data in casa. Oggi nel secolo del fanciullo. Perché il secolo del fanciullo? Perché fino a prima i cattolici non avevano, fino al secolo precedente, 1800, i cattolici compravano e vendevano bambini, cioè vendevano bambini anche alle fabbriche per costringerli a lavorare, bambini piccolissimi, 7-8 anni. E dopodiché cominciano le rivolte socialiste, comincia ad affrontare la necessità di salvaguardare il sistema sociale e costringere a lavorare i bambini diventa un'infamità. Ma se i bambini non sono costretti all'orrore, alla sottomissione, alla fabbrica, a distruggere o ai campi a distruggere la loro vita, chiaramente questi bambini cominciano a sviluppare il loro pensiero e allora è necessario costruire un altro sistema di distruzione delle emozioni. I genitori si piegano sempre più alle pretese dei bambini ostinati. È triste cosa vedere come un bambino di 3 o 4 anni sappia con i capricci inesauribili della sua ostinazione imporsi ai suoi genitori che si affrettano, accecati da un falso amore che tutto scusa, ad accontentare i desideri del loro promettente rampollo. Tali genitori certamente non sanno che questi piccoli esseri, dopo ogni capriccio accontentato, sono sempre più consci del loro tirannico potere. Questo è l'atteggiamento che hanno i cattolici nei confronti dei bambini. Soltanto più tardi, di fronte alla prepotenza e all'ingratitudine del bimbo diventato uomo, i genitori si pentono di aver abituato il figlio all'obbedienza. Di non aver abituato il figlio all'obbedienza. Educare all'obbedienza non significa usare inflessibile severità e continue punizioni. L'obbedire è una cosa dura e difficile. I genitori devono dunque, con giusta e opportuna fermezza nel comandare, far comprendere al fanciullo che, obbedendo ai genitori, obbedisce a Dio. Meditano i genitori sulle parole della Bibbia. Pianga il fanciullo nella sua infanzia per i genitori, piuttosto che questi debbano piangere per lui quando sia cresciuto. Vi ripeto il concetto perché vi entra: pianga il fanciullo nella sua infanzia per i genitori, piuttosto che i genitori debbano piangere per lui quando sia cresciuto. Per cui massacrate i figli, torturate, fate quello che volete, basta che diventino obbedienti. E questa è l'attività dell'inculcare. Attività dell'inculcare che abbiamo visto entra a parte il comportamento, a parte tutto il resto, entra con la preghiera, che diventa attività di formazione di idee ossessive, che diventano in certi casi estremi all'interno di certi individui delle condizioni patologiche. E abbiamo sentito oggi come questo avviene. Bene, tanto perché sia chiaro che continuiamo la stessa trasmissione, vediamo un po' come vengono stuprate le persone nella loro condizione emozionale ad opera dei cattolici. Tanto vale che ci rinfreschiamo la memoria.
Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Vorrei proprio vedere i genitori che costringono i loro figli a questa porcheria, perché veramente è una cosa infamante.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Per una figa vergine si costringono, si stuprano bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, si colpevolizzano in maniera infame, sporca e squallida. E guardate, se vi guardate Telechiara, voi di queste scene ne vedete in continuazione, come vedete bambini costretti come bestie a pregare, ed è veramente di uno squallore infame.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ebbene, vediamo un attimino le orazioni, quando vengono fatte, le preghiere, a cosa portano. Io qui ho in mano un libro scritto da Girolamo Menghi e si intitola Il flagello dei demoni. Ebbene, vediamo un attimino cosa la gente è costretta a credere e cosa la gente era costretta a subire dai preti, specialmente da quelli che si chiamano esorcisti. Sto Girolamo Menghi è uno dei più famosi esorcisti di che anno? 1200? 1300? Fra il 1200 e il 1300. L'esorcista, rivestito dai sacri indumenti, si dirige all'altare o davanti a qualche immagine sacra, dopo aver premesso la confessione sacramentale, come si è detto più volte, con cuore umiliato e fermo, mettendosi in ginocchio e facendosi il segno della croce, dica le seguenti preghiere. In nome della Santissima e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Amen. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto il cielo e la terra. Egli ha fatto il cielo e la terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la sua salvezza. Ma sono proprio i pezzi di merda sti cattolici. Sono peccatori, fanno danni, hanno bisogno della misericordia. Aiutaci a Dio nostra salvezza, o Dio la nostra salvezza, e per la gloria del tuo nome liberaci, Signore, il nemico non abbia potere su di noi e il figlio dell'iniquità non riesca a farci del male. La tua misericordia sia sopra di noi, Signore, perché abbiamo sperato in te. Sorgi, o Cristo, e liberaci per il tuo nome. Liberaci, Signore, ascolta la mia preghiera, il mio grido giunga fino a te. Signore, sia con voi e con il tuo spirito. Orazione. Signore Gesù Cristo, che i tuoi apostoli hai dato la forza e il potere sugli infermi e i deboli. Sì, di commerciare e vendere le persone deboli, in modo da guarire i malati, risuscitare i morti, mondare i lebbrosi, scacciare i demoni. Conferma in me questa grazia, benché io sia indegno e misero peccatore. Che schifo che sono sti cattolici, tutti peccatori. Non guardate i miei innumerevoli peccati, tu che sei sollievo per misericordia dei peccatori ed esaudire le preghiere degli umili per la tua bontà. Degnati ora di esaudirmi, come hai esaudito il ladrone sulla croce, così ora esaudici me che ti invoco nella lotta contro questo spirito che opprime il tuo servo Voitila, per il tuo nome santo terribile fa che io possa scacciarlo, tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli. Amen. Qui l'esorcista, alzandosi da preghiera, legge i seguenti brani: Giovanni 1:1-14, in principio era il Verbo, Marco 16:14-20, mentre stavano a mensa, Matteo 4:1-11, in quel tempo Gesù, poi recita le seguenti parole segnando lo sesso sulla fronte: El Elohim, Eloah, Eye, tetragramma, sacro, Adonai, Sabot, Messia, Soter, Emanuele, Agios, Iciros, Oteus, Atanatos, Agla, Geova, Yah, Cristo vince, Cristo regna, Cristo impera, increato il Padre, increato il Figlio, increato lo Spirito Santo, ecco la croce del Signore, fuggite forze demoniache, ha vinto il leone della tribù di Giuda, la santa radice di David. E poi va avanti con lo scongiuri. Signori miei, questa si chiama superstizione, ma con questa superstizione, questa banda di criminali che va sotto il nome di esorcisti, hanno macellato migliaia e migliaia, centinaia di migliaia, milioni di persone. Ci rendiamo conto a che profondità va quello che è lo stupro emozionale costruito dai cattolici nelle persone che non si possono difendere? E noi facciamo finta, crediamo di poter discutere con gente che passa ore a fare questo.
Il frutto del tuo seno, Gesù.
Voi sentite la profondità di pensiero, l'articolazione delle parole? Queste persone ripetono le stesse parole colpevolizzando se stesse e affidandosi a un padrone. Bene, non è che si possa fare nulla in realtà. Il problema è che queste persone effettivamente stanno danneggiando e distruggendo le persone. Attraverso la preghiera vengono imposte alle persone quelle che sono le idee ossessive. Le idee ossessive bloccano la capacità della persona di affrontare la vita, di affrontare la loro quotidianità, col risultato finale che noi abbiamo delle persone che non sono nemmeno in grado di leggere e capire il significato delle parole, e davanti ai peggiori delitti, alla peggiore distruzione di quello che è il sistema sociale, queste persone fanno finta di niente. Ho ripetuto nella trasmissione precedente che le idee ossessive e le ossessioni, le compulsioni, comunque quello che l'insieme, non possono essere eliminate dalla persona, cioè restano all'interno perché sono una variazione di quello che è la struttura emozionale delle persone. Esistono dei farmaci, cioè la psichiatria li affronta con dei farmaci, la psicanalisi cerca di riuscire a sistemare alcune cose, ma non esiste nessuna possibilità di uscire definitivamente da una situazione dovuta a idee ossessive. Esiste soltanto una possibilità che però chiaramente nessuno l'ha mai messa in pratica, perché è al di fuori di quello che è la concezione, e cioè è praticamente la recitazione e il coinvolgimento emozionale su elementi che hanno una direzione diversa da quello che le idee ossessive impongono. In realtà le idee ossessive non vanno soltanto a bloccare la capacità dell'individuo di discutere, di affrontare la vita, di capire il senso delle cose, ma le idee ossessive costituiscono un vero e proprio cortocircuito a livello sia cerebrale che fisiologico della persona, per cui la persona da quel cortocircuito non riesce a venirne fuori. Nei casi più gravi, torno a ripetere, la psichiatria ha dei farmaci, ha delle possibilità per sistemare le situazioni estreme, ma i casi meno gravi, che sono praticamente la stragrande maggioranza delle persone, in pratica gli blocca quello che è la capacità di ragionare, la capacità di avere delle idee, la capacità delle persone di affrontare con delle idee la quotidianità e interpretare quello che le persone dicono. In pratica ciò che viene a mancare nelle persone è la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi. una persona per esempio gli parla e loro stanno semplicemente pensando per i cazzacci loro, cioè stanno rimorginando quelle loro idee ossessive, per cui anche se quella persona parla, loro non capiscono assolutamente niente di ciò che quella persona dice, oppure anche se capiscono alcune cose, e tendono a inserire quelle cose che capiscono all'interno di schemi mentali talmente astrusi che per loro è come se nemmeno venissero dette. Le idee ossessive bloccano nella persona la capacità di analisi, la capacità di ascoltare il mondo. Per riuscire a venire fuori da situazioni di idee ossessive, non sto parlando delle cose gravi, sto parlando dell'incapacità della persona di ascoltare il mondo, è necessario cambiare il modo con cui noi andiamo ad affrontare il mondo. Cambiare il modo con cui noi andiamo ad affrontare il mondo significa praticamente percorrere lo stesso modo, la stessa situazione che ha costruito l'idea ossessiva. Mentre l'idea ossessiva tende a rattrappire l'individuo su se stesso, chiuderlo, impedirgli la dilatazione della sua ragione, impedirgli la comprensione, impedirgli di ascoltare il mondo attorno a noi, si tratta di inserire un meccanismo contrario che vada invece a dilatare l'individuo, a portare quello che la psicologia parla di autostima, per esempio, che però non è autostima, però dilatare l'individuo ma incidendo sulla sua struttura emozionale. Per fare questo sono necessarie le due cose che hanno distrutto la persona imponendo le idee ossessive attraverso la preghiera. In pratica serve una recitazione continuata e un travaso di emozioni sulla recitazione. Ciò che noi possiamo cambiare è il contenuto della recitazione. Se anziché avere una recitazione continua a dire sono un peccatore, tu Dio sei bravo, tu Madonna sei figa, tu questo, io sono una merda, tu salvami, salvami perché sono un peccatore, salvami perché questo, è necessario cambiare la valenza del contenuto di quello che viene recitato, perché l'individuo affronti il mondo e si prende nelle proprie mani la responsabilità di quello che sta facendo. L'unica cosa che noi abbiamo in questo momento sono alcune recitazioni di fonte pagana che permettono all'individuo di essere se stesso. Io vi leggo un paio di cose dai papiri magici. Vediamo un attimo, sì. Un paio di invocazioni dai papiri magici. Testo della Gnosi 1. Aspetta un attimo, vediamo. Sì. Uno è un testo della Gnosi ermetica e un altro è un testo tratto dal canto Nasseno. Questi due testi che li prendo da preghiere pagane. Preghiere pagane è un libretto con prefazione di Giuseppe Conte, è una raccolta praticamente di preghiere pagane. Anche se non appartengono direttamente al paganesimo, appartiene al testo della Gnosi ermetica, cioè praticamente appartengono al periodo molto tardo, quando il cristianesimo è già arrivato, danno il senso di quella che è l'invocazione dell'uomo rispetto al mondo. Per esempio, vi leggo la preghiera cosmica, testo segreto. Salute, o soffio, che entri in me e ti impadronisci in me e ti separi da me. Salute principio e fine della natura immobile, salute turbine degli elementi, che mai vi stancate di adempiere le vostre funzioni, salute luce splendente dal raggio solare al servizio del mondo, salute cerchio di baluginante splendore della luna che brilla la notte, salute tutti i soffi dei demoni nell'aria, salute a voi cui è concesso di gioire nel coro di gioia, fratelli e sorelle devoti e devote, o grande massimo circolare, incomprensibile schema del mondo, soffio celeste. Come vedete, in questa invocazione c'è un ringraziamento per ciò che arriva, al di là che poi siamo d'accordo o non d'accordo sulle cose che dovremmo mettere a posto, comunque c'è il ringraziamento per ciò che mi arriva dal mondo, c'è il ringraziamento per l'aria che respiro, c'è il ringraziamento per tutte le azioni strategiche che posso fare nella mia esistenza, c'è il ringraziamento per ciò che esiste e dal fatto che in ciò che esiste io costruisco le mie strategie. Ma non c'è sottomissione, non c'è accettazione a critica o subire, non c'è colpevolizzazione, io sono un peccatore, io sono un peccatore, io sono un peccatore. Ve ne leggo un'altra, il canto Nasseno ad Attis, canterò Attis, figlio di Rea, non col rimbombo di trombe né col flauto risonante dei curetti dell'Ida, ma il canto caro a Febo, unirò il grido delle cetre, e voi e van, come Pan, come Bacco, come pastori dai bianchi astri. Bene, anche in questo, come vedete, c'è il riconoscimento del mondo, ma non c'è sottomissione al mondo. Ne potrei prendere delle altre, adesso, tanto per... dalla Epistola Ermetica di Enoch, inno al giovane Mercurio, chi ha orecchie per intendere intenda, ascolta terra, udite cieli, ciò che è detto udite turbini vorticosi o boschi silenziosi quieti, si trattengono i venti, tu mare, ora taci e zittisci il fragore, i circoli immortali degli dei ora ascoltino l'inno. L'universa morte, l'inferno, la Gehenna cominciano a tremare, temono e si consumano grazie al testamento eterno. Questo è infatti il mio diletto fanciullo Mercurio, che io canterò docilmente, Mercurio, figlio carissimo, e che cresci in te, mi compiaccio e mi crogiolo. Ascoltate, onoratelo, voi che siete tutti opere mie, dice l'Altissimo. E questo è ancora un'invocazione fatta al tempo dei cristiani. Però c'è ancora il riconoscimento del mondo che sta davanti a noi, il mondo che sta attorno a noi, il mondo in cui noi viviamo, il mondo all'interno del quale noi costruiamo le nostre strategie. E allora, per far capire la diversità fra un inno, un'invocazione, usiamo pure anche il termine preghiera pagana, continuiamo ad ascoltarci un po' quella che è la preghiera cristiana, la sua attività di distruttrice nella struttura emozionale dei bambini, la sua capacità di distruggere quella che è la capacità dell'uomo di leggere il mondo, e poi proviamo un attimino ad evocare ancora una volta quelli che sono alcuni ricordi del passato del paganesimo, finché dopo la fine, naturalmente, la trasmissione andremo verso ciò che è l'elaborazione del paganesimo. Ma ascoltiamoci ancora quella che è l'attività del prete mentre stupra i suoi fedeli costringendoli in ginocchio. E voi andate a ridurre in questo modo i vostri figli? È questo che voi preparate i vostri figli ad affrontare il futuro?
Si ricordano gli avvenimenti della vita di Gesù che ce lo rivelano, figlio di Dio, e gli avvenimenti di Maria, che avendo servito la parola del Signore riceve la pienezza della gloria. Nel primo mistero meditiamo la risurrezione di Gesù. Gli angeli dissero: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi che disse: doveva essere crocifisso e risuscitare il terzo giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Sapete cosa produce all'interno dei vostri figli tutto questo? Produce la distruzione della loro capacità di leggere, di ascoltare e di riaffermare se stessi nel mondo. Quando questa capacità viene distrutta, a noi abbiamo il disagio sociale. Noi abbiamo praticamente le persone che possono tranquillamente ammazzare i genitori, possono tranquillamente spacciare eroina, possono tranquillamente fare qualsiasi merdata, perché tanto loro sono peccatori. Loro sono persone che non hanno nessun rispetto al mondo in cui noi viviamo. Dicono i magistrati che stanno interrogando Tanzi per il crack della Parmalat, questo non ha nessun senso del vivere civile. Eppure Tanzi era un cattolico estremamente profondo, con rapporti col vescovo, e proprio perché era un cattolico molto profondo, rapporti col vescovo, era un individuo che non aveva nessun senso sociale, nessun senso della vita. Vi leggerò di John Barbu, Panteismo, andremo verso la bollente frenetica vita, verso il suo seno possente scolpito nel duro basalto. Si è dimenticato il sogno e il suo più alto volo, dimenticata la creazione con ali di nebbia. Discenderemo verso la calda impudica Cibele, dove fiori d'avorio e umide putrefazioni affratellano a casa il loro tellurico vivere, e le abbracceremo la coscia feconda di femmina, strappandoci dal cerchio dei poteri latenti, alla vita universale profumi ritorneremo, ma i nostri nervi, idra dalle mille bocche, berranno il suo interno mare di fiamme violente, e ovunque nei corpi, nelle rocce, orgia di ritmi vivi, di lava, il fremito infinito, vibrando le vertebre di silice e granito, scoppierà a ridere immensa la vitale isteria. Ebbene, questo è di John Barbu, ed è un canto al panteismo. Bene, noi non troviamo in tutte queste invocazioni l'atto della sottomissione. In ognuna di queste non c'è un sacrificio umano di bambini, come è nel cristianesimo, come è nella recitazione di questo rosario. La recitazione di questo rosario è un vero e proprio sacrificio umano. Tende a stuprare e a distruggere le capacità psichiche della persona. Qualunque psicanalista, qualunque psicologo vi potrà dire questo. Chiaramente i cattolici sono forti, ma costruire le idee ossessive è un atto nelle persone, è un atto criminale. E le idee ossessive da costruire nelle persone sono l'unica condizione per la quale il cristianesimo esiste, ma noi dobbiamo cominciare a uscire dalle idee ossessive costruite dal cristianesimo per cominciare un sentiero virtuoso. Quello della preghiera, io ho già detto oggi, è un problema che stiamo affrontando. Perché? Perché come la preghiera costruisce le idee ossessive, così la recitazione di alcuni testi sacri ha la recitazione sistematica e comprendendone il testo, immedesimandosi nel testo, ha la capacità di uscire da quello che è l'orrore emozionale imposto dalla preghiera. Cioè, in pratica, l'unico modo che c'è per uscire dalle idee ossessive è costruire una ripetizione continua e giornaliera di concetti nei quali si riversano le nostre emozioni e le nostre tensioni. Questo significa cambiare l'ottica con la quale si affronta e si vede la vita. Proviamo un po' a arrivare invece al nostro paganesimo, al paganesimo attuale. E proviamo a vedere dalla Devozio del Sentiero d'Oro la recitazione di alcune scene, di alcuni quadri. Ho aperto il libro a caso e dice: fatto conduce l'essere come ogni individuo, e l'essere è alla presenza di Vacuna. L'essere impone la sua volontà a Vacuna. Vacuna insegna all'essere che tutti gli esseri sono ugualmente importanti nella misura in cui sviluppino il proprio divenire per diventare eterni. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Veiove. L'essere impone la sua volontà a Veiove. Veiove insegna all'essere che l'oggettività in cui vive è in continuo mutamento ed egli non può contare su un solo istante di staticità. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Vesta. L'essere impone la sua volontà a Vesta. Vesta insegna come la costruzione nasce dal fuoco e come l'essere deve curare il fuoco che arde dentro sé per costruire l'essere luminoso. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Vulcano. L'essere impone la sua volontà a Vulcano. Vulcano insegna l'essere come il fuoco. Dentro l'essere può scatenare le furie o le può fermare qualunque si gettino contro l'essere. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Giove. L'essere impone la sua volontà a Giove. Giove insegna come il cielo sia più antico padre figlio di ogni essere, come precedete la natura e come della natura sia il guardiano. Fatto conduce l'essere e l'essere alla presenza di Diana. L'essere impone la sua volontà a Diana. Diana insegna l'essere come la sua parte femminile sia predominante nell'esistente. Insegna come necessità spezzi le catene ed ogni forma di limitazione e costrizione del lato femminile della vita, e così via. La recitazione del Sentiero d'Oro, praticamente farò tutto, porta più di via circa 45 minuti, un'ora all'incirca, però è importante che noi afferriamo quelli che sono gli aspetti del Sentiero d'Oro, della recitazione della Devotio. Dico fatto conduce l'essere, nella concezione pagana ogni individuo fa il proprio fatto, cioè ogni soggetto è un Dio che costruisce il proprio destino, per cui fatto il destino che io sto costruendo conduce me stesso, e conduce me stesso, in questo caso nei quadri che abbiamo letto, alla presenza di Vacuna. Ora, sintetizzando ciò che è l'immagine di Vacuna, io alla presenza di Vacuna imparo che tutti gli esseri sono uguali nella misura in cui sviluppino il proprio divenire per diventare eterni. Ora, tutti gli esseri sono uguali nella misura in cui affrontano con volontà e determinazione la loro esistenza. Tutti gli esseri sono uguali, dal virus al batterio, all'albero, agli esseri umani, alle piante, agli esseri animali. Allora, a questo punto, se io impongo questo concetto che tutti gli esseri sono ugualmente importanti nella misura in cui camminano verso l'eternità, costruisco un concetto di relazione fra me e il mondo, ma io non ho più problemi di dire io sono un povero peccatore, io sono sottomesso, io sono un incapace, no, io so che c'è un'uguaglianza, che c'è un'uguaglianza fra tutti gli esseri. Poi arrivo a Veiove. E a Veiove impongo la mia volontà, dico a Veiove: oh Veiove, vedi di insegnarmi qualcosa. E Veiove, proprio perché io impongo la mia volontà, Veiove insegna l'essere che mi insegna che l'oggettività in cui vivo è in continuo mutamento. L'oggettività in cui vivo muta continuamente, io non posso far conto su una staticità, su un punto fermo, un punto fisso che non sia la mia trasformazione o che non sia dentro me stesso. Se io vado avanti sempre con la Devotio che vi ho letto, l'individuo conduce, trova Vesta nel suo farsi fatto, nel costruire il proprio destino, nel costruire il proprio percorso di vita, e a Vesta chiedo di insegnarmi e mi insegna che la costruzione nasce dal fuoco e l'essere, l'individuo, la persona deve curare il fuoco che arde dentro di sé per costruire il proprio essere persona, il proprio essere luminoso. Cioè devo curare le tensioni che ho dentro, la volontà, le passioni, i desideri, il modo con cui affrontare la vita, perché questo mi costruisce e mi trasforma. Non sono un povero peccatore disgraziato, sono uno che va ad affrontare la vita e che cura il proprio fuoco, cura le proprie passioni, i propri desideri, il proprio modo di essere nell'affrontare la vita e se ne assume la responsabilità di tutto questo. Oppure con Vulcano, essere alla presenza di Vulcano e imporre la propria volontà a Vulcano, e in Vulcano ci insegna come l'essere, insegna all'essere, come il fuoco dentro all'essere può scatenare le furie e le può anche fermare. Cioè noi abbiamo un grande potere dentro di noi e abbiamo il potere della distruzione, il potere della costruzione, il potere di fermare la distruzione. Per cui abbiamo delle responsabilità davanti alla vita e dobbiamo imparare a scegliere fra le responsabilità davanti alla vita. Solo un cristiano è un peccatore, perché lui non sceglie. Lui è già distrutto, lui è annientato, lui non ha futuro, lui non ha determinazioni, lui non ha passioni, lui non ha desideri. Abbiamo sentito la ragazza che si confessava e che aveva questo demone dentro di lei, che non era altro che la sua sessualità, per il quale è stata torturata per anni finché non gli hanno ucciso dentro tutto, le sue passioni, i suoi desideri. E andiamo ancora avanti. Fatto conduce l'essere, l'essere, l'individuo è la presenza di Giove. L'individuo impone la sua volontà a Giove e Giove spiega come il cielo sia più antico e sia padre e figlio di ogni essere, perché il cielo è respirato, l'aria è respirata da ogni individuo e ogni individuo trasforma Giove, ogni individuo attraversa Giove, si fa attraversare dall'aria, dal respiro, per cui il cielo precedette la natura e il cielo è stato trasformato dalla natura che cresceva, e nello stesso tempo il cielo, l'atmosfera, è la guardiana dell'essere natura e dei suoi figli, ed è la grande titanomachia di Zeus di questo, e così via. Io ve ne leggerò un'altra serie di scene per far comprendere quello che è il ritmo e come può il devotio entrare nelle emozioni della persona. Fato conduce l'essere e l'essere alla presenza di Quirino. L'essere impone la sua volontà a Quirino. Quirino insegna l'essere come il costruire città sia per la sua grandezza, anche se questo limita Fauno e Silvano. Fato conduce l'essere, l'essere alla presenza di Nettuno. L'essere impone la sua volontà a Nettuno. Nettuno insegna l'essere come l'essere e il mare siano diversi, ma non nella misura in cui l'essere, solcando il mare, decide di esercitare la propria volontà fondendola con quella del mare. Fato conduce l'essere, l'essere alla presenza di Camene. L'essere impone la sua volontà a Camene, Camene insegna all'essere che la fonte è coscienza volta al divenire eterno di cui l'essere può essere parte, non solo un allegro zampillare d'acqua. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Febbre. L'essere impone la sua volontà a Febbre, Febbre insegna l'essere come ella sia fonte di coscienza, trasformazione fine per l'essere che non eserciti la propria volontà. Lei costruisce la coscienza laddove l'essere abbandona la via del proprio divenire. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Giuturne e Ferentina. L'essere impone la sua volontà a Giuturne e Ferentina. Giuturne e Ferentina insegnano l'essere che la fonte è coscienza volta a divenire eterna, di cui l'essere può essere parte, non solo un allegro zampillare d'acqua. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Feronia. L'essere impone la sua volontà a Feronia. Feronia insegna l'essere che non c'è conoscenza e consapevolezza quando si hanno catene ai polsi. Feronia insegna l'essere che non c'è conoscenza e consapevolezza quando nasce il bisogno di mettere catene ai polsi ad essere della propria specie. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Fornace. L'essere impone la sua volontà a Fornace. Fornace insegna l'essere che la trasformazione di cui coinvolta l'attenzione trasforma un divenire meccanico, un divenire magico. L'attenzione si potenzia e l'oggetto trasformato è un centro di energia vitale. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Forza. L'essere impone la sua volontà a Forza. Forza insegna l'essere come l'esistente non possa essere compreso dalla sua ragione. Forza insegna l'essere come lo sconosciuto sia sempre maggiore del conosciuto e che l'unico modo per affrontare lo sconosciuto è essere sempre uguali a se stessi. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Lara. L'essere impone la sua volontà a Lara. Lara insegna l'essere che la coscienza si sviluppa in sé, al di là della forma dalla quale trae origine. Il divenire appartiene alla coscienza e non alla forma. Fato conduce l'essere, e l'essere alla presenza di Maya. E l'essere impone la sua volontà a Maya. Maya insegna l'essere essere che natura e terra sono uno, e per gli esseri della natura di cui sono generatori e divenire assoluti comprendendone tutte le trasformazioni. Fatto conduce l'essere, l'essere alla presenza di Mamurio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta questa invocazione, fatta tutti i giorni, fatta continuamente, può cambiare il punto di vista delle persone e può sbloccare quelle che sono le idee ossessive. Naturalmente, io sono sempre convinto di questo, che l'idea che generalmente ne hanno le persone è che sia più facile prendere una pastiglia per star bene, o comunque avere l'idea che ci sia qualcosa da ingurgitare, una pastiglia, una supposta, delle pastiglie, delle iniezioni che possono far guarire da qualcosa che non va bene, anziché mettere in moto le proprie energie, cambiare il punto di vista del mondo e cominciare un processo di per star bene, cioè mettere in moto l'energia in maniera diversa. Le persone non sono abituate a questo, le persone sono abituate a pensarsi create di immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino. Per cui se le persone stanno male non pensano: io ho fatto tutta una serie di scelte distruttive, mi sono messo in ginocchio, dunque ho bloccato quello che è lo scorrimento della mia energia, non ho affrontato il mondo con passione, dunque mi becco 3 mal di testa, 4 febbri, 50.000 dermatiti. Ora, la medicina ha stabilito che molte di queste malattie sono psicosomatiche e sono derivate da come noi conduciamo la vita. Ebbene, le persone, è molto più facile farci una scatola di iniezioni per star bene che non cambiare l'ottica, il modo con cui affrontare la vita. Perché? Perché le idee ossessive hanno una funzione all'interno dell'individuo, hanno la funzione di salvaguardare l'ansia. In realtà l'individuo che ha idee ossessive è un individuo terrorizzato, è un individuo pieno di paura. Cioè la paura viene costruita dal cristianesimo in maniera sistematica nella persona. E le idee ossessive non sono altro, che un riflesso della paura, cioè un riflesso, una salvaguardia, perché la paura, c'è l'ansia di aver paura, l'ansia generata da paura, la paura di cosa ti succede che non sai cosa ti succede. Ebbene, il bambino vive nel terrore, ma questo terrore viene imposto dal Dio padrone, ma non viene imposto semplicemente dalla credenza come semplice credenza, ma viene imposto attraverso un processo di coercizione emozionale che praticamente ha questi sviluppi, e non si può ignorare la gravità di tutto.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
È lei che è buona, è lei che è brava, è lei che è figa, è lei che è questo. E voi tutti siete dei peccatori, siete dei millantatori, siete dei criminali, che Dio deve salvarvi. Voi non sapete affrontare la vita, voi dovete chiedere il pane, perché se il vostro Dio non vi dà il pane non avrete il pane, per cui finirete per rubare il pane, perché chiaramente il vostro Dio non vi darà il pane. E Tanzi arriva a diventare ladro proprio perché Dio gliel'ha dato.
Della tua misericordia.
Vedi la differenza che c'è fra una evocazione pagana e quello che è il cristianesimo, quello che è la trasformazione degli individui in pecore, degli individui in gregge. Sono due modi completamente diversi, addirittura opposti come modo di affrontare la vita, come modo di vedere la vita. Due modi che non hanno nessun punto in comune, sono assolutamente, assolutamente inconciliabili. Ebbene, per finire questa trasmissione, esattamente come l'ho finita l'altra volta, perché ormai la trasmissione sta volgendo al termine, vi leggerò quello che è l'inno al fuoco, che l'altra volta fece tanto scalpore, l'altro giovedì, e ve lo leggerò per intero e abbastanza lentamente. Io evoco voi, potenze sacre, che nati da Gaia siete il fondamento dell'esistente della mia esistenza. Voi che avete riconosciuto voi stessi nell'immenso caos, che riempiste di voci il silenzioso erebo, che sorgeste dall'abisso del profondo urano stellato come dal cuore dell'essere terra, l'immensa rea del cuore di fuoco. Voi che siete negli angoli del cielo, come nei meandri delle mie passioni. Voi che abitate le fosche nubi, come le nebbie furiose dei miei pensieri, voi che osservate l'invisibile della mia ragione, mentre la mia ragione attraverso il suo fuoco vi descrive, custodite i miei segreti, voi che siete i miei segreti. Nel sottoterra il mio cuore ha lo stesso battito del cuore di Rea. Invoco voi, i titani, che scatenate terremoti, che fondate il presente in ogni presente, che servite l'abisso. Invoco voi, titani, che scatenate terremoti nelle tensioni della vita, che mi avete manifestato fondando il mio presente, che esprimete l'abisso dal quale le mie passioni emergono. Titani che fate raggelare, le mie passioni al gelo non saranno ostacolate. Ciò che fa ruotare l'asse del mondo è quanto agisce dentro il mio petto, che l'essere terra esprima la tensione del gelo, che l'essere terra esprima la tensione del fuoco. Gelo e fuoco come folgore divina saranno espressi dal mio cuore, nelle mie azioni. Come i signori del fato, abitatori dell'erebo oscuro, così anch'io forgerò il mio destino, darò corpo e volontà a necessità che attraverso me si esprime, errutando fiamme di fuoco o scatenando gelide tempeste, Ares sorgerà dal mio grembo. Che Rea tremi, che Poseidone mi sovrasti, lo sconosciuto non fermerà il coraggio della mia vita. Ilizia genera sempre nuovi trionfatori, a cui Hera offre Ebe. Il cuore può essere triste, quando camminando nelle tempeste della vita sembra essere sull'orlo di voraci dirupi, assediati da demoni ostili e da cuori di ferro. Che questo fuoco sacro che abbiamo acceso richiami dei spiriti, perché noi vogliamo determinare il nostro fato attraverso il nostro fuoco. Come il legno alimenta questo fuoco, così le nostre predilezioni alimenteranno dentro di noi il fuoco di Eros, che da quando Crono usò la falce dentata è fuoco d'eternità che divampa in ogni essere a cui Gaia dette una forma. Per questo, contro ogni dominio avremo occhi di fuoco. Guarderemo il mondo con gli occhi di fuoco della vita, ascolteremo con gli occhi di fuoco, solcheremo i cieli con intento di fuoco, scuoteremo il cielo invocando gli dei con passioni di fuoco. Ed è col fuoco che costruiamo le costrizioni, affinché gli dei siano compagni dei nostri progetti. Col fuoco leghiamo a noi gli dei, col fuoco imponiamo ai titani di aprire le porte d'accesso alle strade dell'ampio Tartaro, che Aurora illumina ed Elio indica. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo è il nostro modo di porci davanti alla vita. Numero di telefono 049-700-700 e 049-700-838. Questa è la differenza che c'è fra il paganesimo e il cristianesimo. Pronto? Pronto?
Buonasera. Buonasera. Carla da Padova. Senta, potrei parlare in privato un attimino con lei?
Sono in diretta in questo momento.
Senta, lei mi potrebbe lasciare un numero di telefono?
Sì.
Perché io avrei proprio bisogno di parlare con lei, ho sentito la trasmissione e ho un problema con mia figlia, perché un prete, diciamo, si è impadronito proprio della mente di mia figlia.
Non ci posso fare niente, sai. Assolutamente non ci posso fare niente, perché...
Non ragiona più...
Niente, là dipende dallo stile di vita, la ragazza che deve trovare dentro di sé la forza.
Ma
per...
è una ragazza, sai, ti do del tu, scusa,
sì,
come
sì.
Che ti chiami?
Claudio. La libertà...
Sposata con due bambini.
Hai
capito, cioè è... diplomata, si è insinuata nella sua mente questa idea del peccato, del demonio.
È una cosa abbastanza comune, diciamo così, ed è una cosa educazionale che probabilmente ha accelerato i tempi di manifestazione. Però non è che qualcuno gli possa far cambiare le idee, è la vita stessa che fa che può trovare la forza per cambiarle.
Adesso guarda, siamo in rotta perché siamo idee libertarie diverse,
non c'è
verso di farla.
È sempre tua figlia, cioè vedi di viverci bene e dopo vedi come che si trasforma.
No,
cioè,
la
vita è sua comunque, capisci? La vita appartiene a lei, lei ha il diritto di scegliere.
Adesso ti dico, mio marito non crede e lei dice che io vivo col demonio. Siamo a sto punto qua, che devo scegliere tra me e lei.
Vabbè,
lui e lei.
Beh, tu
e lei.
Beh, scusa, lei è sposata, ha una famiglia sua,
sì,
che si faccia la sua vita e tu ti fai la tua, insomma, non c'è problema, lei va per la sua strada e tu vai per la tua.
Sì, solo che mi toglie, diciamo, l'affetto dei nipotini, hai capito?
Se i nipotini cresceranno un giorno, verranno a trovarti, insomma, cresceranno dopo.
È quello che dice mio marito.
Cioè, no, non è che sia una cosa persa, buttata via. È chiaro che tu devi comunque scegliere la tua vita, come tutte le persone devono scegliere la loro vita.
Cioè, io mi sono resa conto, vedi, a 14 anni, quando sono andata a fare un ritiro spirituale, mi sono resa conto che si impadronivano della mia mente e ho detto basta, a 14 anni.
Probabilmente
sei che lei.
Verrà il giorno in cui magari tu hai avuto una posizione, non so, tipo anticlericale, e lei ha avuto una reazione inversa. Quell'assi che un giorno anche lei riesca, certo che il condizionamento dopo sarà sempre più duro a tornare indietro. In ogni caso la vita appartiene alle singole persone, bene o male, e là non si può interferire, capisci? Perché fa parte delle scelte, insomma. Giusto che tu viva la tua vita e che lei si viva la sua. Cioè,
sì, ma arriviamo proprio alla rottura, perché io non...
Ma le persone non ci appartengono,
cioè,
è come per i testimoni di Geova, quando magari c'è qualche rottura in famiglia perché uno si converte, è chiaro che le persone non appartengono l'una all'altra, non sono una proprietà.
Sì, è vero.
Le persone si conquistano con l'affetto o anche con un stratagemmi, ma non ci appartengono però. Questo vale anche per tua figlia, lei ha il diritto di fare le sue scelte, è chiaro che io continuerò sempre a parlare che queste scelte sono distruttive, ma il suo diritto nessuno glielo può togliere.
Lo so, ma io non riesco ad accettarlo,
comunque è bene, insomma, che anche tu accetti un po' le scelte che fa tua figlia, perché sono la sua vita, tu hai la tua vita, mai hai fatto quello che hai potuto, se hai fatto del tuo meglio, hai fatto va bene, basta, ognuno per la propria strada.
Senti, tu fai anche delle conferenze, cosa sai?
Sì, qui a Radio Gamma tengo conferenze, sì. Sabato alle ore 20:30 ne tengo una. Accadono anche via Bezzoni. Sì, sabato questo.
Sì, perché io sono già conosco anche Max Girotto, il dottor Girotto, diciamo.
Sì, beh, il mio lo tengo per farlo di stregoneria, insomma. Va bene.
Va bene, ti ringrazio molto.
Prego.
Ciao. Grazie, ciao.
Niente, io devo mettere giù il telefono perché giustamente Stefano è dietro, dice ma quando mai mette giù il telefono questo, che è giusto, devo prendere il telefono. No, non è vero, Stefano è gentilissimo, Stefano è una persona gentilissima. Grazie a tutti, io vi saluto immediatamente e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E sapete che il mio numero di telefono esiste, non è che io non ho un numero di telefono. Ciao a tutti e a risentirci.